Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori che è sintonizzato su Rai Radio 1 per ascoltare il nostro programma che parla di Titolo V, di consulta di autonomia. E quindi ci rivolgiamo a quelle che sono state definite, per convenienza, le esigenze della collettività. Oggi il nostro ospite è il professor Carlo Borzaga, professore ordinario di politica economica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento.
Buongiorno.
Buongiorno professore. E io la prima domanda che le vorrei fare, visto che si parla di, possiamo dire, di tutela delle risorse o di utilizzo delle risorse? Quindi come vengono utilizzate?
Beh, come consulta siamo occupati sia dell'uno che dell'altro.
Ecco.
Diciamo che ci siamo occupati soprattutto di garanzia delle risorse, perché ovviamente questa costituisce una parte rilevante dello statuto, anche perché è stata la parte più frequentemente modificata. Sono gli articoli che vanno dal 69 all'86, quindi un buon numero di articoli che sono stati in vario modo modificati nel tempo. Sono stati diversi passaggi dallo statuto del 71 in poi, prima con le norme di attuazione, poi con la norma di attuazione relativa proprio alle modalità di formazione delle risorse provinciali, poi c'è stata la crisi, l'accordo di Milano, il patto di garanzia, e ovviamente questi passaggi trovano memoria in statuto, in vari articoli e via dicendo. Oggi l'articolo principale è sicuramente, credo, il 79, che è quello che recepisce soprattutto il patto di garanzia firmato nel 2014, che poi è entrato in finanziaria, in legge di stabilità nel 2015. Ci siamo occupati però anche di utilizzo delle risorse, dove chiaramente lo statuto non è che può intervenire troppo nel merito, ma deve limitarsi a indicare alcune linee di comportamento, e abbiamo parlato anche di buona amministrazione, e probabilmente ci saranno proposte nostre di intervento del statuto anche per quanto riguarda appunto l'utilizzo delle risorse, la buona amministrazione, anche perché essa è considerata comunque uno dei pilastri dell'autonomia.
È in questo caso che si parla di responsabilità finanziaria?
Esattamente. Beh, il tema però, diciamo, è più generale, nel senso che con la norma di attuazione del 89, mi pare, poi via via successivamente, sempre più le risorse a disposizione dell'autonomia, quindi delle due province di Trento e Bolzano, derivano da tributi. Prima c'era una quota variabile importante che lo Stato garantiva comunque indipendentemente dall'ammontare dei tributi raccolti sul territorio provinciale. Questa poi è venuta via via meno, è stata di fatto praticamente eliminata. Oggi c'è solo, diciamo, ci sono i 9 decimi, con qualche decurtazione avvenuta dopo il 2009, i 9 decimi dei tributi pagati in provincia. Questo significa che l'ammontare di risorse a disposizione dell'autonomia dipende oggi, dipenderà in futuro, dalla capacità dell'economia trentina di garantire ovviamente tributi, e quindi innanzitutto di produrre reddito, di produrre prodotto interno lordo in sostanza. Quindi c'è una forte relazione fra andamento dell'economia e andamento delle risorse finanziarie a disposizione dell'autonomia. In questo senso si parla anche di responsabilizzazione, cioè è il trentino che è responsabile delle risorse che affluiranno alla provincia. Quindi più si lavora, meglio si riesce a gestire l'economia, ovviamente più risorse arriveranno. Questo è già successo in parte, solo che prima del 2009, solo che allora, essendoci anche una quota variabile significativa, arrivavano più risorse di quelle che diciamo ci saremmo meritate esclusivamente attraverso i nove decimi dei tributi. Questo ha consentito chiaramente al Trentino una crescita importante in quegli anni. Teniamo conto che il Trentino nel 51 era una regione, una provincia poverissima,
certo,
con il 50-80% di occupati in agricoltura, tanto per fare un piccolo riferimento anche statistico, e oggi è una delle province italiane con il PIL pro capite più elevato. Insomma.
Ecco, visto che parlavamo proprio di province, però noi siamo inseriti in una regione, ecco, c'è dialogo tra le due province rispetto alla responsabilità della risorsa?
Assolutamente sì, credo che tutti gli accordi fatti con Roma in questi anni, innanzitutto diciamo dalla norma di attuazione via via eccetera, sono stati fatti insieme dalle due province. L'accordo di Milano è stato sottoscritto dalle due province, il patto di garanzia è stato concordato dalle due province. L'andamento, diciamo, la provincia di Bolzano ha un po' più di risorse della provincia di Trento, ma questo perché diciamo, ha un'economia più florida in questo momento. Il contributo che le due province danno all'erario nazionale, dopo l'accordo di Milano e il patto di garanzia, è più o meno lo stesso per le due province.
Per dare, diciamo, certezza e garanzia, naturalmente si devono inseguire degli obiettivi, no? Quali sono gli obiettivi? Ci sono dei punti specifici?
Nella nostra proposta di riforma, sì, dello Statuto. Ma di fatto la nostra idea è quella di, innanzitutto, beh, poi la nostra è una proposta che noi facciamo, chiaro, al Consiglio Provinciale, quale poi la concorderà con Bolzano, ma su questa parte non ci sono. Io mi sono anche guardato il documento della Convenzione di Bolzano, in realtà non ci sono grandi differenze rispetto a questo specifico aspetto delle risorse finanziarie. Appunto, dicevo, quello che noi proporremo è ribadire la regola dei 9 decimi, cioè del fatto che i 9 decimi dei tributi
non si tocca
come norma generale. Poi, se c'è da contribuire al risanamento delle finanze pubbliche nazionali, questa è un'altra questione, si può concordare. La nostra ipotesi che abbiamo discusso, poi adesso non è ancora definitiva, ma insomma ci stiamo ragionando in consulta, è quella di ribadire anche i punti concordati nel patto di garanzia, cioè che lo Stato non può più imporre riserve erariali, come ha fatto nel 2011, non solo elimina il patto di stabilità, quindi elimina il blocco delle risorse proprie al loro utilizzo per interventi nell'economia provinciale, e stabilizza la quota che viene erogata annualmente alle casse dello Stato, a declinare man mano che siamo passati da 570 milioni nel 2014, via via dovremo scendere a 300 e qualcosa fino al 2022, e dal 2023 dovrebbe poi ridursi, si spera, del costo del debito pubblico, diciamo del debito per le pubbliche amministrazioni italiane. Quindi ribadire questi paletti, lo Stato ha la possibilità di variare su accordo del 10% in più o in meno, ma non oltre, queste cifre che vengono garantite dalle due province verso l'erario statale, verso il bilancio pubblico dello Stato italiano, e poi inserire alcune non particolarmente forti ulteriori clausole di garanzia che sono: evitare che lo Stato modifichi la natura di alcuni tributi facendoli uscire dalla classificazione dei tributi, ad esempio, non so, ma molto difficile, ma trasferire per esempio IRPEF sugli oneri sociali, ad,
sì,
esempio. Ti calo l'IRPEF, ovviamente gli oneri sociali, a quel punto quelli su quelli della provincia non hai 9 decimi. Quindi questo. La seconda cosa è garantire che effettivamente, diciamo, le imposte pagate sul prodotto sul territorio provinciale vengano garantite all'autonomia. La cosa non è banale, perché alcune imposte vengono prelevate non in provincia di Trento, ma in altre. Per esempio l'IRPEF viene pagata nelle regioni, nel comune in cui l'impresa ha la sede legale. Ora, oppure ci sono per esempio le imposte sui giochi elettronici, i giochi online, eccetera, che non hanno una chiara collocazione. In questo caso occorre trovare dei parametri che consentano di stimare qual è la quota di imposte che dovrebbe essere calcolata a livello provinciale. E poi l'ultima cosa importante che magari non scatterà mai, però volevamo mettere, è che ci sia una clausola di garanzia nel caso in cui il Trentino o l'Alto Adige siano colpiti da una crisi asimmetrica, cioè siano colpiti da una crisi soltanto loro e non il resto del territorio nazionale. In questo caso, come esiste una forma di solidarietà dalla provincia verso lo Stato,
certo,
dovrebbe esserci
viceversa.
Una forma viceversa. In questo caso, eventualmente, occorre stabilire quando, in quali sono i gap di reddito o di andamento del reddito fra la media nazionale e la provincia di Trento e di Bolzano che fanno scattare questa clausola di garanzia, e casomai come poi vengono convogliate le risorse aggiuntive verso le autonomie.
Nella consulta è previsto anche un contatto, seppur magari marginale o di fianco, con la questione nazionale, chiamiamola così, quando discutete di autonomia locale?
Beh, è chiaro, perché poi lo statuto dovrà essere proposto dalla regione, ma sarà approvato dal Parlamento.
Il Parlamento, quindi.
E quindi tutte le volte
ma
che...
Ma dico anche nelle fasi di lavorazione, io dico di studio. No,
abbiamo avuto parecchi incontri, dopo aver steso questa bozza di documento, abbiamo avuto incontri con i parlamentari nazionali, con la Commissione dei 12, abbiamo avuto incontri di questo tipo, non con il governo o con rappresentanti del governo italiano. È chiaro che una volta che perché questo poi è un lavoro preliminare che deve servire poi ai consigli provinciali, certo, a predisporre una bozza di statuto. A quel punto poi scatterà ovviamente la trattativa con il governo e il Parlamento, quando sarà
il momento.
Sì.
Prima, quasi all'inizio, diciamo, del nostro programma, lei ha fatto un riferimento agli anni 50 e ad una situazione agricola, diciamo così, no? Che era la questione tipica, no? Della nostra provincia, della nostra
regione.
Esatto. Però anche oggi, no? L'evoluzione e il ruolo della cooperativa agricola è importante, no? Quant'è il peso?
Beh, il peso, diciamo, la cooperazione,
sì,
nello specifico. Sì, io sarei poi in consulta per la cooperazione, non per fare...
Sì.
Però vabbè, insomma. No, nel caso trentino la cooperazione copre circa il 90% del settore agricolo. Cioè, tolte alcune produzioni minori e una parte del settore vitivinicolo, il settore frutticolo è praticamente tutto o quasi tutto coperto da forme cooperative. Il vitivinicolo, sì, l'80% circa, le piccoli frutti,
le
pure,
mele.
Le mele, anche i piccoli frutti,
i vini,
no?
Certo,
le,
sì,
le Sant'Orsola, eccetera, e melinda. E quindi la mia convinzione, qui mi ho fatto anche poi degli studi per conto mio su questo, sono due aspetti da considerare. Il primo è che senza cooperative non avremo agricoltura. E non avremo quel tipo di agricoltura che è quella più ricca, diciamo, più di valore. Perché? Perché nelle produzioni vitivinicole e ortofrutticole, quello che occorre è riuscire da una parte a garantire adeguate economie di scala, specialmente se poi ci si mette a commercializzare in proprio, ed è commercializzando in proprio che si porta a casa valore. Dall'altra parte occorre avere aziende molto flessibili, aziende familiari.
Certo.
E non c'è un'altra strada, cioè se vogliamo far sì che le aziende familiari permangano e al contempo ci siano economie di scala ragguardevoli, a quel punto non si può fare altro che mantenere la terra così divisa fra molte famiglie e poi avere le cooperative come aggregato. Dall'altra parte una cosa che spesso si dimentica è la rilevanza economica in generale dell'agricoltura. Noi abbiamo un sistema statistico che, dividendo per settori di attività, sottostima il valore dell'agricoltura. Perché lo sottostima? Perché l'agricoltura sta in cima alla catena del valore. E quindi, diciamo, mette in moto tutta una serie di economie successive che senza quella produzione non ci sarebbero, a partire dalle cantine e da tutta l'industria, che si chiama anche industria agroalimentare. E di questo non si tiene conto. Noi abbiamo fatto una stima...
Come fossero delle piccole isole.
E certo, noi abbiamo fatto una stima di cosa mette in moto l'agricoltura, e mette in moto il valore aggiunto complessivo, tenendo conto anche di quello che genera in altre realtà, no? Dall'industria, ai trasporti per esempio, no? Tutto il trasporto di vino, di mele, eccetera, il valore creato è tre volte quello creato direttamente, cioè invece di 300 rotti milioni di euro sono più di un miliardo di euro.
Ecco, seguono anche una regolamentazione giuridica a livello europeo e internazionale?
Le cooperative, sì, devono rispettare la normativa,
comunque, certo.
Ma più non tanto dal punto di vista, diciamo, delle regole che riguardano le cooperative, quelle sono molto nazionali, ogni paese ha le sue. Per esempio noi abbiamo un vincolo sulla distribuzione di utili del patrimonio che in altri paesi non c'è. No, devono rispettare le regole per quanto riguarda invece le norme sui contributi,
sì,
che ricevono,
europei,
perché,
chiaro,
questi appunto... C'è una differenza fra agricole e non agricole. Non agricole sono soggette esattamente come tutte le altre imprese alla stessa normativa europea su aiuti di Stato, eccetera. Le agricole hanno una norma a parte, ma è una normativa a parte per tutta l'agricoltura.
Ecco, invece su scala più, diciamo, industriale, no? O per affacciarsi a settori diversi, no? Diversificati sul territorio, quali sono quelli che riscuotono più aderenza?
Industriale lei intende industria manifatturiera?
Manifatturiera e non so, ma anche, insomma, quelle più... Anche, guardi, anche l'artigianato.
Ma su quello, diciamo, sul settore secondario, diciamo, perché, quindi agricoltura e artigianato insieme, il Trentino di fatto non ha una specializzazione. Questo è sempre stato uno degli elementi caratterizzanti del Trentino. Cioè, è un po' dovuto alla sua storia, al fatto che molta di questa imprenditorialità non è locale, ma è venuta da fuori, quindi non c'è stata una... E quindi di fatto noi abbiamo una certa dispersione dal punto di vista settoriale delle attività industriali, che può essere un bene o un male, cioè nel senso che non siamo un distretto industriale, non...
Sopravviviamo lo stesso.
Forse l'unico che avevamo come settore in cui eravamo specializzati era l'edilizia.
L'edilizia, certo.
Dove avevamo una presenza più consistente rispetto alla media nazionale, che è stata quella però più colpita dalla crisi. Quindi adesso io non ho visto gli ultimi dati, ma credo che si sia automaticamente ridimensionata. Noi abbiamo un sistema industriale che investe molto, non ha dato, secondo me, ancora tutti i frutti che poteva dare, ecco, da questo punto di vista, perché anche di recente sta investendo, occorre vedere se poi questo nel tempo genererà poi anche un aumento significativo del prodotto. Questo della sovracapitalizzazione è sempre stato una delle caratteristiche del Trentino. Ricordo ancora studi fatti 20 anni fa che mettevano in luce una tendenza a sovracapitalizzarsi.
Adesso una domanda che ho fatto anche ai suoi colleghi, no? Riferendomi alla Consulta. Nello specifico, no? Nel suo, in questo caso, parlando appunto di risorse, di come utilizzarle, eccetera, no? Lei tiene conto, formulando e elaborando le varie, diciamo, strategie, no? Tiene conto anche del rapporto diretto col cittadino? Cioè ascolta, sente?
Non in quanto membro della Consulta, nel senso che noi abbiamo avuto, allora, diciamo che abbiamo avuto una fase di ascolto, e lì abbiamo raccolto tutta una serie di opinioni, sia online che in questi incontri territoriali, eccetera. Sul tema non sono arrivati grandi, cioè è un tema tecnico, quindi
io poco, ho fatto, diciamo,
sì,
il contributo.
Sono stati una ventina di contributi in tutto, mentre su altri temi come la partecipazione, eccetera, sono stati molto più intensi, o anche la forma di governo, il ruolo della regione.
Le minoranze linguistiche.
Sì, ci sono stati molti interventi, anche come presenze. Questo è un tema che viene affidato molto ai tecnici. La maggior parte degli interventi non hanno fatto che ribadire cose che dicevamo già, cioè l'importanza di avere certezza e programmabilità delle risorse. Sì, hanno detto sì, bisogna, è importante avere questa garanzia, diciamo. Di grandi proposte non ne sono arrivate. Qualcuno ha sottolineato, per esempio, l'importanza di avere un'autonomia fiscale maggiore, eccetera. Quindi questi contatti ci sono stati, ma è una materia dove è abbastanza difficile poter interloquire col cittadino, insomma, ecco.
Un'ultimissima, proprio per chiudere, quali sono le certezze e quali sono i dubbi?
Rispetto sempre al discorso, sì, delle risorse, ma direi che certezze sono abbastanza solide, diciamo che col patto di garanzia, questo è anche il parere tra l'altro delle presidenze delle due province, il parere anche dei tecnici, che ne sanno anche più di me, diciamo, no? Che col patto di garanzia c'è una certezza abbastanza rilevante che non succederanno cose, anzi sono più certe, diciamo, per assurdo, ma non per assurdo, diciamo che oggi c'è più certezza e più programmabilità di risorse di quanto non fosse prima della crisi. Prima della crisi c'era sì la regola dei 9 decimi, certo, però insomma non era chiaro che fine dovessero fare la quota variabile, eccetera. Oggi il quadro è chiaro. Si sa su cosa si può contare, si sa quali sono i limiti di intervento dello Stato, più 10, meno 10, non oltre, eccetera. Ovviamente la preoccupazione o il dubbio riguarda cosa succederà nei prossimi anni nella gestione del bilancio pubblico nazionale, perché è chiaro che ci dovessero essere altri shock come quelli che abbiamo avuto nel 2011, beh, insomma, qualche problema. È chiaro che lo Stato, se vuole, può sempre smentire qualsiasi accordo e intervenire direttamente.
Però
oggi è più difficile di ieri, questo sì. Oggi le garanzie sono maggiori. Poi è chiaro che se dovesse essere un nuovo attacco al debito sovrano,
saremo tutti coinvolti.
Appunto, lì si salvi chi può. Insomma.
Bene, io augurandole naturalmente buon lavoro.
Grazie.
La ringrazio di essere stato con noi. Ricordo tutti Carlo Borzaga, professore ordinario di politica economica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all'Università degli Studi di Trento. Grazie.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie ad Alessandro Ravagni che ci segue alla console.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.